Bar Storia, storie di storia nel tempo di una birra. Un podcast di Riccardo Pinto e Costantino Pompa. Bentornati al Bar Storia, io sono Riccardo, qui con me come sempre c'è il... non so oggi come ti possiamo chiamare, Costa, l'Argeade di Torre Angela, Costantino. Ciao Costa.
Bentornati a tutti, ciao Rick, grazie ovviamente per questa ennesima presentazione, ovviamente tutte totalmente immeritate, ma ormai ci siamo. Vabbè, dai, e ce Argeade, le teniamo.
Argeade ci può quasi stare.
Dinastia, va bene. Allora,
magari non sei informato e hai parenti.
Ma non lo so, non lo so, vediamo, magari, forse può essere.
Va bene, benvenuti, bentrovati. Oggi siamo ancora nel caldo mese di agosto, vi teniamo compagnia, nel caldissimo mese di agosto, all'onore del vero, vi teniamo compagnia registrando in condizioni pietose, ma non è questo il punto, con la nuova puntata, insomma, della nostra serie estiva sull'antica Grecia, le storie greche. Oggi siamo arrivati a una puntata in cui vediamo un popolo che, insomma, conosciamo più forse per bocca di un suo esponente più che illustre, diciamo, che abbiamo già trattato in una serie a parte, ovviamente sto parlando di Alessandro Magno. Oggi vediamo le cose un pochino più ad ampio spettro, parleremo anche del padre di Alessandro, il grande Filippo II, che insomma non sarà passato alla storia come il grande, ma anche lui di cose interessanti ne ha fatte e come.
Assolutamente, un personaggetto niente male.
Esatto. E quindi insomma vi terremo compagnia parlando un pochino dei Macedoni oggi. Costa, partiamo un po' da come siamo arrivati a saperne un po' di più. Oggi ovviamente stiamo facendo questa serie sempre cercando di tenere un punto di vista degli storici. Questa puntata è un po' più difficile del solito.
Sì, lo è, perché come vi dicevo in realtà, no, già parlando nella puntata in cui ho introdotto Senofonte, che ci ha lasciati, diciamo, storicamente dalla puntata scorsa, e per il IV secolo, quindi per questo periodo, non sono presenti degli storici enormi di riferimento. A parte, ecco, appunto Senofonte, perché tutti quelli che vengono magari nominati dagli storici successivi sono in un certo senso, in qualche modo, andati perduti. Quindi è possibile trovare magari dei riassunti o comunque delle citazioni, però non abbiamo la loro opera magna, e per questo dobbiamo rifarci a degli storici successivi. In questo caso in realtà ho preso, o comunque noi abbiamo preso, tre diverse personalità, di cui una ne faremo soltanto menzione perché sarà il protagonista, no, delle prossime e ultime due puntate delle storie greche, perché sarà Diodoro Siculo, e quindi spoiler, parleremo, no, della Sicilia greca, perché insomma Diodoro Siculo è Diodoro Siculo, che è comunque, no, a cavallo tra il primo secolo avanti Cristo e il primo secolo dopo Cristo. E poi prendiamo un biografo, Plutarco, che in realtà abbiamo utilizzato, no, ampie manciate anche nelle puntate precedenti, però non tenendolo come protagonista assoluto delle puntate. Insomma, Plutarco non ha bisogno di presentazioni, ne abbiamo parlato in continuazione, insomma, il capo, no, il più grande biografo dell'antichità. E invece abbiamo qui un retore / scrittore di cose militari chiamato Polieno il Macedone. Polieno il Macedone in realtà non visse in questo periodo, visse nel secondo secolo dopo Cristo, quindi al tempo già in cui praticamente tutto il mondo conosciuto, comunque tutta l'Europa, era in mano romana, e infatti lui scrive fondamentalmente dedicandolo agli imperatori del periodo, ovvero Marco Aurelio e Vero e Lucio Vero. Perché? Perché stiamo parlando del periodo attorno tra il 161 e il 166, quando Marco Aurelio e Lucio Vero stanno combattendo una campagna in Partia, e quindi attorno al 163 il buon Polieno dedica questa opera di scritti militari chiamati Stratagemmi in guerra, la traduzione è più o meno questa, Stratagemmata dovrebbe essere in greco, e in un periodo in cui si definisce troppo vecchio per accompagnarli proprio fisicamente nelle campagne. E quindi è questa opera comunque ritenuta abbastanza importante sin dall'antichità, perché ci è arrivata quasi tutta praticamente, dei 900 stratagemmi, che sono più che altro degli aneddoti, no, dedicati a diverse personalità militari della storia greca soprattutto, ma anche poi successivamente romana, ne sono sopravvissuti 833, perché una parte del sesto e del settimo libro sono andati persi. Però comunque stiamo parlando, no, di quasi tutti, perché ne mancano 67, caro Riccardo. Quindi vuol dire che comunque questa opera ha avuto un suo successo, soprattutto in realtà in ambito bizantino, perché addirittura, Riccardo, ci sono 5 versioni scritte durante il periodo bizantino. Tra l'altro alcune contrastano tra di loro, insomma c'è stato un dibattito attorno, no, a questa opera di Polieno, e però comunque ce ne arrivano 833. Di questi 8 libri, i primi 6 sono dedicati ai più grandi generali greci, il settimo invece agli stranieri e ai barbari, e invece l'ottavo ovviamente ai romani, e soprattutto anche ad illustri donne, ho scoperto, caro Riccardo, quindi... Ah. Comunque, tiene conto delle donne, che non è mai una cosa scontata in questo periodo, no, esatto. In questi periodi che di cui andiamo parlando. Quindi, come detto, parte del sesto e del settimo libro sono persi, e non ha una grande, no, non è una opera scritta chissà quanto bene. Comunque sono aneddoti scritti in un sistema lineare semplice, e in realtà stanno praticamente a descrivere, no, stratagemmi o comunque idee, aneddoti utilizzati da grandi generali come fosse, no, una sorta di aiuto agli imperatori che stavano andando a combattere una guerra in quella regione dove tutti questi grandi generali avevano agito. Quindi praticamente era una celebrazione di questi grandi uomini dell'antichità. E questo non riteneva necessario essere scritto così tanto bene, cioè così tanto in maniera, no, perfetta. Perché la riteniamo importante? Perché ovviamente riporta degli aneddoti dei personaggi di cui stiamo parlando, caro Riccardo. Nel quarto libro effettivamente è dedicato a Filippo, soprattutto diciamo a Filippo e Alessandro, quindi ai grandi re della Macedonia che hanno conquistato la Grecia. E quindi per questo abbiamo deciso di prenderli in analisi. Ce ne sono alcuni comunque molto divertenti, no? Ce n'è uno che credo tu abbia detto nella puntata precedente, caro Riccardo, quando parlavi di Filippo, quello del discorso dell'acqua calda. Andava a scoperto, insomma, che si faceva uso di acqua calda, se ne era lamentato, ha detto, insomma, mi sembri, questo Docimo di Tarentum, no? Che era un comandante della sua armata, che si lavava con l'acqua calda. E lui gli dice, ah, sembri estraneo ai costumi della Macedonia, perché noi, insomma, non, da noi non si utilizza l'acqua calda neanche quando le donne stanno partorendo. Cioè, quindi, insomma, era un personaggino niente male, no? Poi ce ne stanno altri. E quindi ci era sembrato giusto parlare di questo Polieno e utilizzare anche i suoi aneddoti, no, qua e lì, per definire queste figure di cui andiamo a parlare oggi, di cui sicuramente la più importante, magari un po' meno per chi si vuole mettere, no, dalla parte dei greci, insomma, la figura dominante è sicuramente quella di Filippo II di Macedonia.
Beh, certo, no, Filippo ha avuto, secondo me, solo la sfortuna di avere questo figlio incredibilmente straordinario, perché altrimenti, se fosse stato un personaggio, diciamo, a sé, ne avrebbe anche avuto una fama più grande, diciamo, nel sentire comune, mettiamola così, di quanto poi non abbia. Allora, una piccola panoramica, diciamo, su Filippo, insomma, c'è tanto di cui si potrebbe parlare. Comunque, Filippo II nasce a Pella, ovviamente, insomma, la capitale di questo grande regno di Macedonia, quello che poi diventerà, insomma, il grande regno di Macedonia. È il figlio minore del re, che si chiama Aminta III, da una dinastia che è appunto quella degli Argeadi, che è greca a tutti gli effetti, tanto che il nome Argeadi che significa? Significa che vengono da Argo, dalla città greca di Argo. Questa cosa non era proprio accettatissima o comunque riconosciuta dai greci, chiamiamoli più puri, cioè quelli delle polis, no? Le città del sud della Grecia, che tutti noi, insomma, riteniamo tale quando pensiamo alla Grecia, nel senso che i macedoni erano sempre visti come persone un po' forse anche più vicini ai barbari, no? Come erano dei greci un po' strani. Erodoto in questo ci racconta un aneddoto che insomma è molto interessante, che riguarda Alessandro I, che non dobbiamo confondere con Alessandro Magno, ovviamente. Alessandro I era un antenato di Filippo II, che voleva partecipare alle Olimpiadi nelle discipline in particolare del pentathlon e dello stadio. Parentesi, se volete sapere un po' di più su come funzionano le Olimpiadi, abbiamo pubblicato un episodio apposito per i nostri supporter del Club Storia su Patreon, che colpevolmente abbiamo pubblicato in ritardo, perché in teoria doveva essere l'episodio di luglio, ma l'abbiamo pubblicato in agosto. Comunque, se vi interessa, potete fare una sottoscrizione al nostro club, lo trovate lì, insomma, un episodio che abbiamo rilasciato di recente, in cui vi spieghiamo tutti quanti gli sport e parliamo di alcuni atleti che insomma sono stati importanti nelle Olimpiadi. Comunque, tornando a noi, Filippo II insomma era particolarmente forte. I suoi avversari, no, che fanno, non volendosi cimentare contro di lui, dicevano: bah, proviamo a farlo squalificare in qualche modo. E quindi provavano a giocarsi la carta, no, beh, ma non è un vero greco, perché comunque dovevi essere un greco ovviamente, no, per fare le Olimpiadi, e quindi no, squalifichiamolo. E in realtà Erodoto ci dice che Alessandro riuscì a dimostrare comunque di essere di origine argiva e quindi riuscì a partecipare nonostante tutto, guadagnandosi anche il soprannome di Filelleno, cioè appunto Filo Elleno, no? Quindi insomma, questo per dire che i greci di Macedonia erano sempre stati un qualcosa di leggermente diverso dai greci, diciamo, che mi viene da dire normali, usando questa parola inappropriata. Comunque, passano un po' di anni turbolenti tra Alessandro e Filippo, in cui ci sono numerose congiure di palazzo che vedono al centro la figura di una donna enigmatica di nome Euridice, cioè la madre di Filippo e altri due sovrani di Macedonia, che sono Alessandro II e Perdicca III. Euridice è una figura enigmatica perché, adesso non mi sto a fermare troppo, però è un personaggio molto interessante, magari lo portiamo al bancone qualche volta. Comunque, secondo una fonte antica che ci riporta il periodo, cioè Giustino, addirittura si pensa che potesse aver ucciso il figlio per far salire al trono l'amante Tolomeo di Aloro come reggente di Macedonia. Oggi in realtà le cose sono un pochino cambiate, nel senso che si è propensi tra gli storici a pensare che forse fu Tolomeo in realtà a uccidere Alessandro e che Euridice l'abbia sposata solo per garantire un futuro al figlio. Comunque, situazione molto complicata alla corte di Macedonia, mettiamola così. In tutto questo il nostro Filippo II in realtà era un po' fuori da queste lotte che stavano sorgendo. Perché? Perché prima era stato, suo malgrado, preso in ostaggio dagli Illiri. Gli Illiri erano un popolo barbaro, fondamentalmente, con il quale i Macedoni avevano sempre, diciamo, combattuto. Insomma, gli aveva detto male, avevano avuto la peggio, e Filippo era stato tratto in ostaggio da loro, proprio durante il regno di Alessandro II. Poi nuovamente fu preso in ostaggio da un'altra popolazione che si avvicinava da queste parti, se vi ricordate nelle scorse puntate ne abbiamo parlato, ed erano i Tebani, che come abbiamo visto, no, si interessavano a questa regione, in quegli anni erano un po' la superpotenza della Grecia. Qui in realtà si era formato a Tebe il nostro Filippo II, potendo prendere esempio da condottieri tebani illustri come Epaminonda e Pelopida, che abbiamo visto la scorsa puntata. Insomma, aveva conosciuto di fama il battaglione sacro, no? Quel reggimento tebano scelto di soldati che era fatto da coppie di amanti che combattevano fianco a fianco sul campo di battaglia. E insomma, anche non solo dal punto di vista militare, quindi aveva potuto prendere esempio sia concreto sia insomma nell'organizzazione dell'esercito, ma anche a livello proprio di formazione personale, si era formato con Pitagora, per dirne uno, un filosofo personale alla corte di Epaminonda. Insomma, diciamo, viene educato come un greco a tutti gli effetti. E la cosa si sente, si vede soprattutto nel risultato finale. Nel 365, che fa? Torna a Pella durante il regno del fratello Perdicca, con il quale lui aveva un ottimo rapporto in realtà, e per il quale eserciterà anche il ruolo di comandante di cavalleria e di fanteria, facendo un po' tesoro, no? Riportando parte delle esperienze che aveva accumulato a Tebe, oltre però anche a livello amministrativo per l'amministrazione di un territorio nei pressi del Golfo di Salonicco. Quindi c'è una componente sia militare sia comunque di gestione amministrativa, che gli sarà utile per il futuro. Nel 359, diciamo, c'è un po' sliding doors, no? C'è la turning point in cui a un certo punto succede qualcosa che cambierà per sempre il futuro di Filippo, perché c'è una grande battaglia alla quale lo stesso Filippo partecipa. Questa battaglia vede protagonisti i Macedoni e i nemici di sempre dei Macedoni fino a quel momento, cioè gli Illiri fondamentalmente. La battaglia per i Macedoni è disastrosa, perdono 4.000 uomini, ma non solo, anche il loro re sul campo. La sconfitta, insomma, è totale, anche perché non c'è solo questo, c'è una situazione politica delicata e abbastanza complessa. Perché? Perché gli Illiri ovviamente dopo questa battaglia minacciano di avanzare, di invadere completamente la Macedonia, ma anche perché tutte queste difficoltà un pochino si sparge un po' la voce e a un certo punto si cominciano a diciamo, mostrare due diversi pretendenti al trono di Macedonia, che insomma sono armati da due potenze straniere diverse, una da Tracia e dalla Tracia e l'altra da Atene. Insomma, la situazione è molto difficile perché non solo si è avuta una sconfitta militare, ma si rischia anche una specie di guerra civile o comunque si rischia di perdere il trono. Bisogna fare qualcosa. In tutto questo, insomma, abbiamo visto, è morto il sovrano Perdicca, in teoria il potere dovrebbe andare a suo figlio, ma l'erede tecnicamente designato è un bambino, in realtà. E quindi è ovvio che il potere deve andare a qualcuno che comunque può tenerlo per lui, può fare da reggente. Non uno qualunque, deve avere l'educazione, le capacità, ma anche il pedigree e il carattere per poter svolgere questo ruolo. È chiaro che insomma tutti si girano, no, nella stanza verso Filippo, perché chiaramente è l'unico che probabilmente può avere questa, può essere, insomma, può ricoprire questo tipo di figura.
Poi era uno che probabilmente non lo voleva proprio
No,
il potere.
esatto. Insomma, alla fine gli danno la palla in questo momento molto difficile. Lui, devo dire che si comporta molto bene, dimostra da subito che insomma l'educazione greca gli ha dato questi strumenti per essere il regnante pragmatico, forte e anche un pelo ambizioso che comunque serviva in questi casi. Cosa fa? Qual è la sua strategia per mettere le cose a posto? Allora, come prima cosa lui scende a patti con gli Illiri, perché alla fine bisogna, no, pacificare un po' il tutto, sposando la figlia del re. Poi si incontra con i Peoni, che erano un popolo che compiva razzie abituali in Macedonia. E anche questi erano un problema in tutta questa situazione. E cosa fa? Prende e li paga per far cessare le invasioni, no, almeno temporaneamente, cioè state buoni, prendete questi soldi e non rompete le scatole. Questo gli consente a questo punto di focalizzarsi sulle due cose che bene o male non puoi tanto risolvere diplomaticamente, che sono i pretendenti che vogliono il tuo trono, fondamentalmente. Il primo, quello sostenuto dai traci, lo fa fuori subito, fondamentalmente, con una trattativa diplomatica molto convincente, tanto che i traci stesso si convincono e lo mettono a morte, quindi per capirci, no, quanto comunque è stato efficace. Non ha ancora alzato un'arma in tutto questo. Il pretendente ateniese invece viene fatto fuori con l'inganno, perché? Perché convince gli ateniesi a ritardare il supporto a questo pretendente, dicendogli che comunque adesso non è necessario, si può scendere a patti, gli promette una città importante sulla costa del loro regno e quando meno se lo aspetta, a un certo punto organizza un'imboscata, fa fuori il pretendente senza dire niente a nessuno e insomma toglie di mezzo anche questo problema. Alla fine, un po' con l'inganno, un po' con la diplomazia, riesce a cavarsela. In tutto questo fa talmente bene che i macedoni nell'assemblea si dimenticano che in teoria lui era solo il reggente e lo ufficializzano come re di Macedonia. Il piccolo Arminta IV, che era il figlio di Perdicca, possiamo immaginare che fa una fine orribile. In realtà, stranamente, no. Il piccolo viene allevato a corte e sopravvive in pace, probabilmente perché Filippo non pensava che fosse una minaccia, magari aveva anche molto affetto per il fratello, insomma, alla fine sopravvive in qualche modo. Non sono però altrettanto fortunati i tre fratellastri che aveva avuto, insomma, Filippo, e che lui invece, quelli sì che li vede come potenziali rivali, ovviamente vengono fatti fuori subito, senza troppa esitazione, diciamo. Comunque, su tutti gli altri fronti, che aveva pacificato diplomaticamente, poi che succede? Rimangono così? In realtà no, perché? Perché a un certo punto arriva il momento di mettere a frutto gli insegnamenti di Epaminonda e quindi bisogna venire alle mani, Costa. I Peoni infatti vengono invasi, sconfitti e annessi, poi il fatto che avesse sposato la figlia del re degli Illiri non gli impedisce di invadere l'Illiria, ovviamente no, e di affrontare il suocero stesso in battaglia che si chiamava Bardilis e che aveva più di 90 anni, un bel vecchione vegliardo che combatteva in battaglia, onore a lui insomma anche solo per questo. E lo sconfigge, però, insomma, alla meglio, e alla fine arriva a vendicarsi completamente di suo fratello Perdicca. Insomma, Filippo era un abile stratega e un diplomatico, ma quando si trattava di fare la guerra era uno che ci sapeva fare, e non solo a livello strategico, è anche proprio per menare le mani. Plutarco, te lo ritiro fuori, Costa, Plutarco, insomma, lo faccio tornare sempre, ci dice, ce ne parla così, in questi termini, riferendosi ovviamente a Filippo. Non copriva e non nascondeva le cicatrici, ma le mostrava apertamente, come rappresentazione simbolica incisa nella sua carne di virtù e coraggio. Insomma,
Che bello
diciamo.
che è Filippo comunque, una
Esatto.
posso, ma,
No, no, ma infatti.
ma tra l'altro è divertente perché ne parlano anche in termini di ignoranza incredibile, tipo che Polieno dice che caccia due dei suoi comandanti dall'esercito perché hanno preso una cantante da una taverna e l'hanno portata dentro al campo e lui si arrabbia e li caccia, cioè, capito? Questa gente un po'
Bellissimo.
così.
Anche l'aspetto non deve essere stato un granché, perché sappiamo che nella sua vita fu menomato a una mano e a una gamba, si ruppe la clavicola e perse addirittura un occhio durante un assedio, quindi doveva essere anche abbastanza brutto da vedere.
Però è l'unione di almeno tre divinità diverse dei vichinghi.
È vero, è vero, è vero. Però, e possiamo anche capire che con tutte queste ferite sicuramente non era uno che si risparmiava, no? In
No, sì,
guerra.
assolutamente no, ecco.
Il figlio sappiamo da chi ha preso, mettiamola così. Comunque, Filippo dedicò molta attenzione anche all'organizzazione dell'esercito, come abbiamo detto, era uno che aveva studiato anche queste cose. Lo riformò su spunto di quanto ha preso a Tebe, oltre a ingrandirlo numericamente, perché passò da 10.000 fanti e 600 cavalieri. Quando poi Filippo muore, l'esercito ne avrà 24.000 di fanti e 3.000 di cavalieri, quindi insomma. Una vera superpotenza greca, no? Un esercito molto grande, peraltro era anche un esercito regolare che veniva mantenuto, che aveva anche un certo costo, no? Quindi insomma era un particolarmente diciamo lungimirante e comunque efficace da questo punto di vista. C'è un evento che ovviamente non possiamo fare a meno di citare quando parliamo di Filippo, che è l'incontro con la consorte, no? Poi la madre, quella che sarà la madre di Alessandro Magno, la donna dei tre nomi. Perché dai tre nomi? Perché si è chiamata nella sua vita Polissena, Mirtale e poi Olimpiade. Tre nomi diversi, noi la conosciamo come
Perché
Olimpiade, ovviamente.
dopo tutto, perché no?
Beh, vabbè, se è la madre di Alessandro Magno, insomma, ce li devi avere almeno tre nomi, se no
Esatto,
non sai
esatto.
nessuno. E i due si conoscono a Samotracia durante alcune feste in onore delle divinità Ctonie, che erano divinità femminili associate agli eventi vulcanici, fondamentalmente, nel 365, cioè quando Filippo è appena tornato. Forse tutto questo incontro è stato anche organizzato per farli conoscere. Polissena aveva 10 anni e viene promessa in sposa a Filippo. Il fidanzamento ufficiale si celebra in realtà qualche anno dopo, occasione in cui Polissena cambia nome e diventa appunto Mirtale, mentre il matrimonio stesso si tiene nel 358 e Polissena Mirtale diventa Olimpiade in onore delle feste macedoni per Zeus Olimpo. Quindi si celebra questo matrimonio, ovviamente si deve onorare, la sposa prende il nome di Zeus Olimpo in qualche modo. Per tornare a Filippo, insomma, tutti questi soldati e queste riforme militari non erano lì per bellezza, ovviamente, no?
Voglio sperare,
Non è che
no?
Filippo arriva e dice: ah, costruiamo questo esercito perché vogliamo farlo vedere, ma lo
Che
teniamo
facciamo le
fermo.
sfilate per Pella.
Esatto, anche
Guardateci quanto
perché.
siamo bravi.
Esattamente, anche perché questo esercito costa, quindi per ripagarlo devi farlo marciare, no? Insomma, com'è che si dice, no?
Sì, esatto.
La civiltà cammina, no? In
Esatto.
questo caso l'oblita mangia, la civiltà
La città
cammina.
cammina.
Mettiamola così. Quindi che succede? Ovviamente va all'attacco. Verso dove? Ci sono tanti nemici intorno, diciamo, a Filippo, ma naturalmente quello che fa più gola a Filippo è quella Grecia che abbiamo lasciato, citando Senofonte, con più confusione e disordine di prima, no? Se ti ricordi. E quindi che succede? Filippo comincia l'invasione. La comincia in maniera, insomma, step by step, piano piano. Invade dapprima la Tracia, controllando la parte nord praticamente fino al Bosforo. Poi approfitta di una situazione alquanto curiosa, ma importante. Cioè scatena la guerra sacra, quella che si chiama così, che in realtà avviene a più riprese. Ora io semplifico un po' e vado un po' veloce perché è una cosa abbastanza lunga. Comunque, in soldoni, cos'era successo e perché si chiamava così? I Focesi, che erano i custodi dell'oracolo di Delfi, quindi insomma un oracolo particolarmente importante, sappiamo, in tutta la cultura greca, a un certo punto decidono di occupare il santuario, di prendere un sacco di donazioni e di usarle per farsi gli affari propri, fondamentalmente, il loro esercito, e combattono, diciamo, contro i tebani e riportano, insomma, anche una sonora sconfitta. Era quindi l'occasione perfetta per il nostro Filippo per potersi presentare non solo come. Ovviamente è una figura che vuole essere, no, la nuova potenza sulla scena internazionale, ma anche a livello un po' di casus belli, se vogliamo metterla in questi termini, come un dispensatore di giustizia, no? Una persona che in qualche modo si assicura che i costumi vengano preservati, che tutte queste cose sacrileghe che sono state fatte al santuario in qualche modo vengano vendicate, no? E quindi cosa fa? Cala in Grecia. L'esordio, a dire il vero, non è fantastico perché i focesi lo sconfiggono, grazie al contributo di un abile militare focese che si chiama Onomarco, ma a Filippo in realtà basta un anno per tornare indietro nella battaglia dei campi di Croco, alla meglio su una coalizione di focesi e ateniesi. Gli ateniesi sono come il prezzemolo, stanno sempre in mezzo. È Diodoro Siculo che ci descrive la battaglia, il fatto che Filippo schierò i suoi uomini con addirittura delle corone d'alloro, che era la pianta sacra d'Apollo. Questa, insomma, una cosa proprio scenografica, no? Proprio per sottolineare il fatto che lui era lì per motivi religiosi e quindi i suoi soldati, no, avevano questa corona d'alloro. I due eserciti si affrontano sulla piana, vicino al mare, e grazie alla superiorità numerica e all'uso della cavalleria di Filippo, insomma, i macedoni hanno la meglio sui focesi, che devono battere in ritirata, annegando addirittura nel tentativo di raggiungere le loro navi per scappare. Nel 346 Filippo mette la parola fine e guadagna il controllo del lago di Delfi. Atene comincia ad avere paura. Perché? Perché Atene è una città che non è un periodo non felice. Era decimata dalle guerre del passato, era un po' l'ombra, no, della potenza che era stata. Gli stessi ateniesi questa cosa lo sapevano. Vi cito uno storico, Teopompo, che parla così degli abitanti ateniesi di quell'epoca. Loro stessi vivevano una vita che induceva i giovani a sprecare il tempo fra i suonatori di flauto e le prostitute. Quelli un po' più avanti nell'età trascorrevano le giornate fra bevute e gioco d'azzardo e altre dissolutezze. Il popolo ateniese nella sua totalità spendeva di più per i banchetti pubblici e per il consumo di carne che per l'amministrazione della città. Quindi, insomma, abbiamo questa...
Dunque, questa tendenza che hanno un po' in tutta la storia, no? Di definire un periodo in cui si va giù al gozzo via, perché la gente spende di più in cibo.
Esatto, ma i costumi, no? Non è più come una volta... Prima no, c'erano quelli
ma
forti.
Fin quando si parla di costumi, ma non mi sembra che nell'Atene del 450 non facessero banchetti e quant'altro, anzi.
Beh, vabbè, insomma, magari mancava l'altra parte e quindi rimanevano solo i banchetti. Comunque, nel 340 Filippo prova la via diplomatica, tanto che, insomma, gli aveva anche fruttato bene in passato, ma... deve cautelarsi in qualche modo, com'è che si dice, no? Si ottiene di più con una parola gentile e una pistola che solo con una parola gentile. La pistola di Filippo è il controllo del Bosforo, dove cosa fa in pratica? Riesce in questo modo a intercettare le navi mercantili che trasportano il grano ad Atene e di fatto finisce per prenderla un po' per la gola, no? A questo punto fa le sue richieste, ma per gli atenesi ormai è guerra fondamentalmente. Non sono da soli, però, la minaccia macedone fa paura anche ad altri, tra i quali Tebe, e insieme mettono su una coalizione per respingere Filippo. E arriva il momento di una battaglia importante, che è la battaglia di Cheronea, che in realtà abbiamo già visto nella nostra storia, diciamo, del bar, ma oggi la vedremo da un punto di vista leggermente diverso.
Esatto, cercheremo di vederla un po' dal lato greco, cercherò, insomma, di organizzarla in questa maniera, però... Prima della battaglia di Cheronea vera e propria, voglio parlare di un eversore fierissimo, no? di Filippo. Già quando, insomma, nessuno gli dava tutto questo peso al buon Filippo, quindi già una ventina d'anni prima, ovviamente ateniese, e che ovviamente è Demostene. Insomma, lo conoscono tutti perché è l'autore delle famosissime Filippiche, una serie di orazioni, tre per l'esattezza, che si chiamano proprio contro Filippo, poi ce ne sono altre in cui continua ad insultarlo, però si chiamano con altri nomi. Però prima parliamo un attimo di chi è Demostene, anche non troppo, insomma, non voglio dilungarmi troppo, però è divertente perché è stato sempre un combattente, ha avuto sempre una serie di difficoltà. Nasce nel 384 circa, tra la 98esima e la 99esima Olimpiade, e si chiama come il padre. Il padre era un ricco armaiolo che apparteneva al demo di Paeania. La madre insomma, c'è un po' di discostamento perché si dice che sia scita addirittura, ma nella realtà probabilmente è più di una città greca del Mar Nero, quindi una delle colonie greche più lontane. Comunque, l'origine è quella. Poi, che succede? All'età di 7 anni lui perde il padre e viene posto sotto la tutela di tre uomini, Afobo, Demofonte e Terippide, che fanno una cosa bellissima, ovvero sperperano tutto, gestiscono malissimo il patrimonio del padre, insomma, del padre di Demostene, e infatti quando lui raggiunse la maggiore età, nel 366 a.C., la prima cosa che fa è citarli in giudizio, praticamente, caro Riccardo, chiede conto addirittura della gestione di questi tutori, affermando che insomma, il patrimonio del padre consisteva in 40 talenti e che in realtà a lui ne rimanevano soltanto, insomma, a parte la casa e 14 schiavi, 30 mine d'argento, quindi in totale rimaneva mezzo talento, quindi 80 volte in meno di quello che il padre gli aveva lasciato. Ora, per farvi capire che cosa sono, a quanto, insomma, a quanto corrispondono questi 40 talenti, allora, erano 220 anni di reddito di un lavoratore con salari standard, oppure, per parlarne in termini moderni, 11 milioni di dollari.
Beh,
di media, cioè, comunque, insomma, per capire, no, di quello che stiamo parlando, di tanti, tanti soldi.
Una bella cifra.
Quindi a 20 anni cita in giudizio questi suoi tutori, cerca di recuperare questo patrimonio, addirittura prepara subito 5 orazioni, 3 contro Afobo, 2 contro Onetore, che era un parente di Afobo, tutte quante tra il 363 e il 361. Alla fine il tribunale effettivamente condanna questi tutori al pagamento di una somma di 10 talenti in favore di Demostene, che almeno ne ottiene un quarto. Insomma, questo è
il Saul Goodman dell'antica Grecia.
Esatto, esatto. Comunque, alla fine riesce un po', no, in parte a riprendersi, e così. Poi è un uomo che, devo dire, ho letto un po' di biografia, mi piace particolarmente perché in vita sua è stato accusato di qualunque cosa. Cioè, si è sposato una volta sola e la sola che non lo chiamasse mai padre, è stato accusato di essere di relazioni pederastiche anche quando era sposato, e alcuni dicono, insomma, che alcune delle sue relazioni fossero scandalose ed improprie, soprattutto Eschine, che fu il suo grande rivale politico ad Atene. Dice che ingannava i giovani dei ceti elevati, tra cui un certo Aristarco, insomma, è uno a cui hanno detto di cotte e di crude, ma anche in bene, nel senso che c'è, per esempio, una grande lotta su chi lo ha istruito, perché addirittura c'è Nietzsche, il filosofo tedesco, che ci dice che era uno studente di Socrate, invece Cicerone e Quintiliano ci dicono che era discepolo di Platone, Luciano, che è un retore sempre dell'epoca romana, ci dice che invece tra i suoi insegnanti ci sono stati Aristotele, Teofrasto e Senocrate, tre filosofi. Plutarco ci dice che invece Demostene era allievo di Iseo, un retore molto importante, soprattutto ritiene che fosse lui l'insegnante perché Demostene decide che il suo stile lo stile di Iseo è quello migliore per creare un oratore vigoroso e abile, ma soprattutto perché aveva pochi soldi e non si poteva permettere quelli un po' più importanti tipo Isocrate. È tutto molto confuso, non si sa effettivamente chi sia, no, sia stato il vero grande istruttore, no, di Demostene. Quel che ne sappiamo però è che lui, grazie a questa istruzione, riesce a evitare un sacco di problemi che aveva all'inizio. Plutarco ci dice che la sua prima opera retorica fosse proprio assurda, tanto che venne deriso dal popolo per il suo stile strano, rozzo, troppe frasi lunghe. Così altri cittadini però cominciano a riconoscere il talento, però un vecchio addirittura gli dice che la sua dizione fosse simile a quella di Pericle. C'è un problema però in tutto questo, perché un altro aneddoto sulla sua vita ci dice che dopo un'altra orazione viene avvicinato da un attore di teatro che gli dice che ha semplicemente dei difetti di pronuncia su cui deve lavorare. Quello è il discorso, infatti. C'è questa citazione, no, che chiedono a lui quali fossero i tre elementi più importanti di un'orazione e lui risponde dizione, dizione, dizione. Perché? Perché pare potesse soffrire di rotacismo, ovvero pronunciava la R come L, che mi ha fatto ridere perché ho pensato in automatico allo sketch comico di Gigi Proietti che fa purtroppo cali amici quando parlo, e ho pensato a Demostene che parlava così e mi è venuto a ridere. Comunque Demostene, a parte questo, fu di tutto e di più, perché si buttò nella vita giuridica non solo con quelle scritte e pronunciate da lui, ma anche come logografo, ovvero scriveva le orazioni per gli altri a pagamento, e in più anche era un sinegoros, ovvero uno di quelli che faceva parte della giuria, in pratica, che aiutava i giudici a decidere nei processi. Quindi fu molto attivo da quel punto di vista. Insomma, la vita giuridica della Grecia non era assolutamente paragonabile a quella che abbiamo noi, era tutto molto diverso. Tra l'altro, vita privata e vita pubblica si potevano intrecciare, quindi durante le orazioni lui veniva insultato per quello che faceva nella sua vita privata o anche nella sua vita pubblica, quando poi comincia a entrare in politica, cosa che peraltro fa proprio in quel periodo, perché Già nel 363, mentre sta ancora insultando, no, i suoi tutori, insomma, si accolla, diciamo, alla liturgia della triarchia, ovvero quelli che praticamente finanziavano l'allestimento e la manutenzione di almeno una trireme. E nel 348 addirittura diviene Corrego, quindi paga lui di tasca sua gli spettacoli che si sarebbero fatti durante le festività dentro Atene. Quindi vuole partecipare attivamente. La cosa più importante che fa, però, in questo senso, è da subito osteggiare in tutti i modi il buon Filippo. Già nel 357, quando Filippo conquista Anfipoli e Pidna e Atene gli dichiara guerra, per qualche anno però non succede praticamente nulla e addirittura infatti Filippo comincia a dire che Demostene, scusate, comincia a dire che Filippo è il peggiore nemico di Atene e anzi dirà in futuro ci saranno attacchi ancora più veementi. Nel 352, infatti, gli ateniesi cercano di bloccare Filippo, ma non ci riescono alle Termopili, e infatti i Maceroni sconfiggono i Focesi, no? Quella la battaglia che hai raccontato tu. Addirittura nel 351, quindi, insomma, nonostante molta altra dell'intelligenza ateniese del periodo derubricavano Filippo come una persona di nessun conto, Demostene addirittura dice: guardate che lui è come il gran re di Persia, cioè dobbiamo diffidare di lui. Quindi diciamo che costruisce la sua capacità, insomma la sua potenza politica, soprattutto grazie a questo. E proprio in questo periodo scrive la prima Filippica, nel 351-350, perché praticamente comincia a dire, nello scontro con un avversario politico che è Ubulo, che bisogna riformare la tesoreria in maniera da cominciare a allestire truppe e allestire difese contro questo Filippo, perché prima o poi arriverà e ci saranno dei problemi. Ci saranno dei problemi. Questo non me la racconta giusta, così, insomma. E infatti, addirittura chiede che si costituisca una sorta di esercito di d'emergenza pronto ad agire, pagato pochissimo, che però fosse subito sul chi va là per qualunque azione avesse intrapreso Filippo contro, no, quella parte di Grecia. Infatti poi quando nel 349 Filippo se ne va a Olinto, no, che era un'alleata di Atene, per andare insomma per conquistarla, addirittura Demostene critica i suoi connazionali e fa tre diverse orazioni, le Olintiache, in cui comincia a dire: insomma, che facciamo? Ci andiamo a combattere, andiamo ad aiutare i nostri amici perché Filippo sta, insomma, c'è un problema. E quindi a quel punto lo chiama in quell'occasione un barbaro incivile. Però alla fine di tutto Olinto comunque capitolò senza che Atene intervenisse, soprattutto perché gli alleati di Filippo nel frattempo assediavano l'Eubea e quindi Atene aveva altro a cui pensare, secondo, no, quello che la politica generica ateniese pensava in quel momento. Si va avanti ancora, lui addirittura nel 348, dopo la conquista di Olinto, fu inviato a Pella in una delegazione con, quindi lui, Eschine, che nel frattempo era diventato il suo nuovo nemico, e Filocrate, per raggiungere un trattato di pace. E qui praticamente Filippo fa un po' la mossa delle tre carte, perché li trattiene lì, si presenta in ritardo, poi li trattiene a Pella, e loro invece vogliono raggiungerlo, ma li fa rimanere lì, poi va lì, poi se li porta in giro, in maniera che così, mentre lui stava lì a siglare il trattato di pace, i suoi alleati, soprattutto in Tessaglia, in altre zone che di recente conquista, potessero, no, sistemarsi le cose come volevano. Infatti poi c'è questa, la conclusione del trattato, in cui però lui, Filippo, alla fine sottomette, no, tutta la zona della Focide senza problemi, e addirittura grazie al supporto di Tebe e della Tessaglia, poi Tebe se ne pentirà a quanto pare perché nella battaglia di Cheronea va a combattere dall'altro lato, va a occupare il seggio dei Focesi nella Lega Anfizionica, no, che era quella famosa, no, le guerre sacre sono partite tutte così per problemi all'interno di questa Lega Anfizionica, che era quella, no, in cui stava poi il santuario. E quindi alla fine, insomma, Filippo dice: beh, allora adesso io sono il consiglio della Lega, facciamola questa pace. E Demostene fu uno che disse: va bene, dai, facciamola perché è importante adesso. Poi che succede però? Che nel frattempo le cose peggiorano ancora. E quindi nel 344 il buon Demostene se ne va in giro per tutto il Peloponneso per cercare alleati contro Filippo. L'unica cosa che ottiene, caro Riccardo, è che le città in cui va mandano le ambascerie ad Atene a dire che Demostene ha rotto le scatole. È divertente. E infatti, come risposta, Demostene fa la seconda Filippica, quindi lo dipinge di nuovo Filippo come un barbaro, e addirittura scrive un altro procedimento per alto tradimento contro il suo rivale Eschine, perché ovviamente, secondo lui, insomma, si chiamava sulla falsa ambasceria questa orazione, perché secondo lui, insomma, c'era del marcio, e non ottiene la condanna per soli 30 voti, cioè su 1501 da ottenere. Ne tiene 30 in meno. Quindi a quel punto, mentre poi Filippo nel 343 è impegnato a nord a fare, insomma, a fare la guerra, cerca di imbonirsi, no? I greci, sistemando un po' questa pace che aveva ottenuto, fa un pochino di modifiche. Però poi alla fine c'è tutto quello che hai detto tu, no? Con gli attacchi nel Chersoneso, quindi no? Nella zona vicino a Bisanzio, c'è tutto questo problema. Filippo non si fa problemi a fare quello che gli pare, quindi a quel punto l'Ecclesia di Atene si riunisce di nuovo e a quel punto cercano di capire il da farsi. In quello stesso anno il buon Demostene pubblica la terza Filippica, la terza e finale, che risulta il migliore dei suoi discorsi. Usa tutta la sua grande eloquenza, chiede alla città di agire risolutamente contro Filippo perché sarebbe meglio morire 1000 volte piuttosto che pagare le scuse del re. Quindi a quel punto, grazie a questa grande orazione, Demostene è il capo assoluto di Atene e quindi il partito, diciamo, interventista supera quello neutrale che era quello dei suoi nemici storici. Si arriva, no, dopo qualche anno, quindi, a questa battaglia risolutiva in cui alla fine però Atene è riuscita ad ottenere, insomma, degli alleati, si crea un'alleanza, l'Eubea, Megara, Lacaia, Corinto, la Carnania, diverse altre città del Peloponneso. Non viene descritta Sparta, quindi magari Sparta si è fatta gli affari suoi. Ma ovviamente, oltre a queste, arriva anche Tebe. Fu proprio il buon Demostene a ottenere l'alleanza di Tebe. Infatti, sia Tebe che tutta la Beozia entrano nell'alleanza. A patto che, ovviamente, Atene riconoscesse il controllo di Tebe sulla Beozia, ma soprattutto che si accollasse i 2/3 delle spese di guerra, lasciando però il comando delle forze armate dell'esercito alleato ai tebani. Atene accetta perché ha bisogno di alleati, ovviamente. Filippo prova di nuovo a fare la pace, ma alla fine non va bene. C'è questa grande battaglia, la battaglia di Cheronea, che abbiamo descritto, quindi con la finta fuga di Filippo, con questo esercito macedone che probabilmente non era disposto in linea come invece era quello degli alleati, bensì magari un po' in obliquo, memore, no, di racconti, fasti precedenti dei tebani, con in realtà la cavalleria più importante, quella diciamo dei Tessali, a capo Alessandro, che fronteggiava insieme a una parte di falange, ovviamente il battaglione sacro dei tebani, no? E tutti i tebani che erano circa 12.000, si sta parlando di uno scontro tra 35.000 uomini circa contro 32.000 circa. Quindi stiamo parlando, no, di un ingente scontro. Quindi la falsa ritirata di Filippo fa avanzare gli ateniesi che poi vengono presi d'assalto dalla falange invece che era rimasta al comando di Alessandro. Quindi questo scontro funziona, Alessandro poi decide di attaccare, no, il contingente del battaglione sacro, e a quel punto, no, c'è la descrizione di Diodoro che ci dice: allora Alessandro, in cuore deciso a mostrare al padre il proprio valore e secondo a nessuno in volontà di vittoria, assecondato dai suoi compagni, per primo riuscì a rompere la solida fronte della linea nemica e, abbattendo molti, penetrò profondamente nelle truppe di fronte a lui. Lo stesso successo arrise ai suoi compagni e si aprirono varchi nella fronte nemica. Però a quel punto interviene di nuovo il padre, che pur di non far vincere il figlio, almeno questo ci ha detto, si rimette alla testa, no? Una volta che lo stratagemma ha funzionato, avanza e distrugge tutto. Tra l'altro, ovviamente, Alessandro fu il primo ad andare contro il battaglione sacro, invece, che praticamente i morti furono la parte più colpita. I cadaveri giacevano morti, colpiti da queste picche. La realtà dei fatti ci dice che, però, siccome la battaglia era già vinta, gli ateniesi fuggivano, probabilmente il battaglione sacro, ma un po' tutto lo schieramento tebano, non subì soltanto un attacco frontale, ma anche uno alle spalle, perché nel frattempo il campo si era liberato. ci sono circa 2000 morti. Diodoro ci dice che i cadaveri si accumulavano finché Alessandro si aprì una via attraverso la linea e mise i suoi avversari in fuga. Allora anche il re in persona avanzò ben in prima linea e non concesse il merito della vittoria neppure ad Alessandro. Prima fece indietreggiare le truppe davanti a lui e quindi, costringendolo alla fuga, divenne l'uomo responsabile della vittoria. Quindi c'è già questo divertentissimo scontro. Comunque, i greci, no? Insomma, l'ultima grande alleanza possibile, no? Insomma, i tebani, che peraltro caro pagheranno tutto questo discorso, e gli ateniesi, che sono quelli che hanno offerto più uomini dopo i tebani, vengono sconfitti e formalmente la Grecia è conquistata. È molto divertente, Riccardo, di pensare che dopo questa grossa sconfitta, Demostene praticamente era riuscito ad andarsene dalla battaglia, però venne preso in giro, si era ritirato nella città e c'era Filippo che andava in giro a prenderlo in giro, insomma andava in giro a scherzare di lui, no? Magari anche ubriaco, a cantare canzoni contro di lui e tutto quanto, gozzovigliando sui cadaveri dei nemici, peraltro. Perché cantando che cosa, poi, peraltro? Le parole iniziali di quel decreto che proprio Demostene aveva voluto per fare la guerra ai Macedoni. Quindi lo stava proprio sbeffeggiando e continuò finché un altro oratore ateniese, Demade, catturato sul campo, che pure era un avversario politico di Demostene, non gli ricordò che con quegli insulti da Agamennone si stava abbassando al ruolo di terzite. Quindi lo calma, no? Utilizzando la mitologia, e solo a quel punto finì di sbeffeggiare Demostene. La realtà dei fatti è che Demostene sul campo di battaglia c'era come semplice oblita, caro Riccardo, quindi faceva parte di quei 9000 ateniesi che purtroppo per loro, ovviamente, hanno perso in quel momento la battaglia e anche formalmente la libertà, no? Perché comunque poi le cose andarono così. È molto divertente il fatto che lui continuò a vivere, sopravvisse anche a Filippo e tutto quanto, e lui continuò a litigare ogni volta che ce n'era la possibilità. Quando Alessandro, una volta diventato re, iniziò a fare la guerra a nord, allora lui, no dai, facciamo casino. Addirittura alla morte di Alessandro, quindi siamo comunque molti anni dopo la battaglia di Chaeronea, Demostene ricomincia ad esortare gli ateniesi per cercare l'indipendenza, e infatti fu l'ispiratore di una guerra, la guerra lamiaca, con cui cercarono, no, di recuperare la libertà, ma Antipatro, che era il reggente di Macedonia in quel momento, soffocò facilmente l'opposizione. Quindi Demostene fu un oppositore dei Macedoni, non solo di Filippo, fino alla fine dei suoi giorni, praticamente si può dire, perché morirà poco dopo.
Nudo e crudo, diciamo.
Sì, sì, assolutamente. Beh, comunque, a sua discolpa, l'aveva capito 30 anni prima che le cose non sarebbero andate bene.
Ci aveva visto lungo.
Eh sì.
Va bene, allora, diciamo che per oggi la puntata sui Macedoni si può concludere qua. Noi ovviamente, come vi abbiamo già detto, continueremo per le prossime settimane, per il mese di agosto. La prossima puntata sarai da solo, Costa, quindi lo annunciamo, ma insomma io ritornerò la settimana successiva a fare di nuovo compagnia a Costa. Per quanto riguarda le fonti di questa puntata, io vi voglio consigliare un libro che si chiama Alessandro Magno, scritto da Anthony Everett, che è edito dalla Oakley, che insomma ci è stato mandato. Infatti ringraziamo insomma l'Opri per averci mandato questo libro, l'abbiamo letto in questo periodo insomma che abbiamo potuto metterci le mani sopra. È molto ben fatto, molti degli aneddoti che insomma vi abbiamo raccontato, alcuni su Filippo in particolare, sono presi da lì. È chiaro che la biografia parla di Alessandro Magno fondamentalmente, ma è molto ad ampio spettro, molto completa, ci sono un sacco di cose, tantissimi aneddoti, è scritto molto bene. Anthony Everett non è solo un accademico, ma è anche una persona che comunque fa il giornalista, quindi una persona che scrive, e quindi la sua scrittura si vede, diciamo, risente della sua professione, mettiamola così. E quindi è un libro che mi sento veramente di consigliarvi, perché ci trovate tante cose interessanti. È chiaro che è focalizzato su Alessandro, ma insomma se vi interessa anche questo primo periodo, su Filippo ci sono tante cose belle e interessanti.
Io come invece fonti, ovviamente, diciamo di primo pelo, ecco, quelle dirette, vi consiglio ovviamente, questa volta lo faccio io, Plutarco, no? Che ci ha fatto una vita di Demostene. Se volete sentire più ad ampio spettro il buon Demostene. Ce ne sono diverse, ovviamente, edizioni italiane, tutte fatte abbastanza bene. E invece anche vi consiglio di leggere, perché sono molto interessanti, gli Stratagemmi in guerra di Polieno. Ora, in italiano esiste soltanto una versione del XVI secolo, se non ricordo male, e quindi diciamo, l'utilizzo della lingua è quella che è. Quindi vi consiglio, si trovano facilmente alcune edizioni inglesi, ce ne sono di molto più recenti, e quindi insomma, non sono scritte in un inglese difficile perché non sono scritte in un greco difficile, e quindi è possibile tranquillamente insomma, giovarne, ecco.
Certo, non sono scritte nel XVI secolo, poi diciamo
No,
quindi.
qualcuna scritta magari, ecco, nel 1800 c'è, l'ho trovata, però ce ne sono anche alcune più recenti, o comunque sono riviste quelle lì. Invece no, di italiano ho trovato soltanto quella del XVI secolo.
Va bene, va bene. Allora, noi vi ringraziamo ancora una volta, ringraziamo i nostri supporter del Club Storia, che insomma questo mese, glielo preannunciamo in puntata, riceveranno anche una sorpresa extra per aver avuto la pazienza di aspettare l'episodio di luglio ad agosto. Ovviamente li ringraziamo anche per sostenerci e per darci la possibilità di continuare, di approfondire sempre più tutti gli argomenti, ma non solo, ringraziamo anche tutti voi che continuate a seguirci ad agosto. Devo dire che il riscontro è sempre ottimo, quindi o sotto l'ombrellone o in montagna o in tanti altri posti vi fa piacere passare del tempo con noi e questo ovviamente ci rende molto felici. Io vi ringrazio ancora una volta, vi do appuntamento al prossimo episodio e ricordatevi che la storia
Come la birra,
non
non
annoia
annoia
mai.
mai.